البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها.
صفقة تشاو صفقة تشاو.
Buongiorno Palestina. Su Radio Wombat tutti i mercoledì alle 17.30. Questa trasmissione è dedicata interamente a Mahmoud Darwish, uno dei più importanti poeti di lingua araba del nostro tempo, voce moralmente autorevole della lotta per l'indipendenza palestinese. Grande conoscitore della tradizione poetica araba, Mahmoud Darwish è stato anche il poeta che ha dato una veste più moderna alla poesia, i cui versi raccontano dei desideri, della sofferenza, dell'assenza, sentimenti universali che parlano a milioni di persone, come quelle che affollavano gli stadi quando declamava qualcuna delle sue poesie. Nel 1960, quando aveva 19 anni, uscì la sua prima raccolta dal titolo Uccelli senza cielo. Nel 1964, dopo essere stato imprigionato per motivi di sicurezza nelle carceri israeliane, pubblicò Le foglie degli ulivi, che contiene la poesia Carta d'identità, dove il suo idealismo matura in una più consapevole presa di posizione politica, diventata poi il manifesto della lotta del popolo palestinese. Nella sua terza raccolta, Un innamorato della Palestina, del 1966, inizia a svilupparsi il suo simbolismo che caratterizzerà quasi tutta la sua opera poetica. Da allora non si è mai fermato fino al 2008, anno della sua morte. Soltanto per lui e per Arafat i palestinesi hanno celebrato i funerali di Stato. Mahmoud Darwish è stato autore di circa 25 raccolte di poesie, 5 opere in prosa di argomento narrativo o saggistico. Poeta del mondo, oltre che giornalista, è stato collaboratore di 2 riviste del Movimento di Liberazione della Palestina, Al-Ittihad, l'Unità, e Al-Jadid, il Nuovo, direttore della rivista letteraria Al-Karmel, il Carmelo, e dal 1996, dopo 26 anni di esilio, venne eletto membro del Parlamento dell'Autorità Nazionale Palestinese. Mahmoud Darwish ha redatto il testo della Dichiarazione di Indipendenza dello Stato Palestinese, documento promulgato nel 1988 e riconosciuto da diversi stati. I suoi libri sono stati tradotti in più di 20 lingue e diffusi in tutto il mondo. Solo una minima parte della sua produzione letteraria è stata tradotta in italiano, grazie anche a Wasim Damash, docente di lingua e letteratura araba dall'Università di Cagliari, con il quale oggi parleremo nel mese in cui ricorre l'80° compleanno del grande poeta. Insieme a Bassam Saleh, giornalista, attivista per i diritti e la libertà dei popoli, cofondatore di associazioni e comitati di solidarietà con il popolo palestinese. Per finire lasceremo spazio ad una breve intervista ad un insegnante di arabo che ci ricorda l'importanza della figura di Darwish e della lingua araba nella scuola. In questa trasmissione i consueti intervalli musicali saranno sostituiti da alcune poesie recitate sia in arabo che in italiano da Bushra, del gruppo Giovani Palestinesi d'Italia. Tutto questo dopo la selezione stampa settimanale.
أيها المارون بين الكلمات العابرة احملوا أسماءكم وانصرفوا واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا وخذوا ما شئتم من زرق البحر ورمل الذاكرة وخذوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا صفق السماء أيها المارون بين الكلمات العابرة. Ciao a tutti, sono Bushra del gruppo Giovani Palestinesi d'Italia. Quello che avete appena sentito sono alcuni versi della poesia di Darwish dal titolo Passanti tra parole fugaci. Eccovela ora in italiano. O voi, viaggiatori tra parole fugaci, portate i vostri nomi ed andatevene. Ritirate i vostri istanti dal nostro tempo ed andatevene. Rubate ciò che volete dall'azzurrità del mare e dalla sabbia della memoria. Abbiamo nella nostra terra ciò che fare. Il passato qui è nostro. È nostra la prima voce della vita. Nostro il presente. Il presente e il futuro. Nostra qui la vita. E nostra l'eternità. Fuori dalla nostra patria. Dalla nostra terra. Dal nostro mare, dal nostro grano. Dal nostro sale, dalla nostra ferita. Da ogni cosa. Uscite dai ricordi della memoria, o voi, viaggiatori tra parole fugaci.
Buongiorno Palestina, sono Elena e vi parlo dall'emittente Radio Wombat per la consueta rassegna stampa di questa settimana. La politica coloniale di Israele in Cisgiordania. Questo è un sommario del rapporto congiunto tra Beslem e Karen Navot dell'Associazione della Società Civile Israeliana che dal 2012 analizza la politica territoriale di Israele in Cisgiordania, che progetta a lungo termine e su larga scala da oltre 50 anni, anche se de jure il progetto di annessione della Cisgiordania è accantonato, come stendere i due blocchi di colonie che attraversano la regione e imporre la supremazia ebraica nell'intera zona tra il Giordano ed il Mediterraneo. Questo investendo enormi risorse economiche per lo sviluppo di nuovi insediamenti, per la costruzione di infrastrutture, strade soprattutto. La famosa Route 60 infatti è la maggiore arteria che da nord a sud collega Gerusalemme, Betlemme e la Cisgiordania meridionale, ma anche aziende agricole e zone industriali necessarie alle 280 colonie già abitate da quasi 450.000 nuovi cittadini israeliani che però nel progetto dovranno arrivare a più di 1 milione e che ha attualmente già sottratto 200.000 ettari di terre fertili ai palestinesi. I meccanismi finanziari, legali e strategici impiegati per l'operazione sono numerosi e soprattutto efficaci. Si va dagli incentivi agli sconti d'imposta per incoraggiare le famiglie che non hanno capitale a comprare casa e ad avviare imprese e che hanno prodotto una crescita demografica accelerata in entrambi i blocchi. La geografia della Cisgiordania è così irriconoscibile, lo scopo è raggiunto. Le colonie e ogni avamposto, ogni infrastruttura, ogni strada riservata interrompe e sottrae lo spazio ai palestinesi, trasformando i villaggi in enclave isolate, separate in declino, impedendo qualsiasi prospettiva di sviluppo futuro delle residue comunità palestinesi che hanno visto edificate le loro aree rurali più fertili, che da generazioni offrivano sostentamento e sopravvivenza. Betselem, marzo 2021. Proseguiamo con una notizia strettamente collegata. ONU, Israele aumenta la demolizione di case palestinesi. I pochi mesi del 2021 a quanto pare sono bastati perché si registrasse da parte dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari un impressionante aumento del 65% rispetto alla media mensile dell'anno precedente di demolizioni e sequestri e danneggiamenti in tutta la Cisgiordania occupata, Gerusalemme Est compresa, per un totale di 153 strutture di proprietà palestinesi, 65 finanziate da donatori, 77 di associazioni umanitarie, di cui 47 finanziate dalla UE, che ha portato allo sfollamento di 305 palestinesi, tra i quali 172 bambini. Situazione che ha fatto triplicare l'obiettivo di incentivare le strutture di aiuto finanziate dalla Unione Europea. Fonte ONU, marzo 2021. Adesso la continuazione dell'articolo della scorsa settimana sulla crescente presenza israeliana nei social media in lingua araba. L'esercito online di Netanyahu nel Golfo Persico di Kate Wachsberger.
Lo scopo dell'operazione è quello di mostrare l'alta qualità della vita in Israele e le opportunità economiche e politiche che si potranno offrire non appena le relazioni diplomatiche col mondo arabo si saranno normalizzate completamente, che vanno di pari passo però al declino dell'interesse per la causa palestinese. Il risultato è che l'opinione pubblica, specialmente negli Emirati Arabi Uniti, ma in generale negli stati del Golfo, ad eccezione forse del Kuwait, sta diventando filo-israeliana, in linea con i loro governi. L'opinione di questi sionisti arabi ha la meglio, grazie ai social media, anche sulle emittenti tradizionali come ad esempio Al Jazeera, con sede in Qatar, che mostrava la dura realtà dell'occupazione israeliana. In questi regimi autoritari dove la dissidenza non è tollerata, diventa difficile far sentire altre voci, non solo quelle dei palestinesi, ma anche quelle della sinistra israeliana che lavora per i diritti umani e la coesistenza pacifica, in un settore, quello dell'influenza dell'opinione pubblica, dove le idee sono spesso polarizzate e danno poche sfumature. Comunque, mentre Netanyahu lavora per una partnership con le nazioni del Golfo e ha dimostrato che la realizzazione di questa relazione non dipende da un accordo di pace coi palestinesi, tra chi critica l'occupazione e l'annessione si fa strada l'idea che bisogna rivolgersi direttamente ai cittadini degli stati del Golfo per convincerli che le relazioni con Israele non dovrebbero essere a scapito dei diritti dei palestinesi. Molti giovani utenti dei social media negli stati del Golfo quindi sono rimasti molto sorpresi dal fatto che alcuni israeliani, tra cui gli appartenenti all'organizzazione A New Voice from Israel, abbiano un interesse maggiore alla fondazione di uno stato palestinese rispetto ai leader arabi, notando come sia paradossale che le voci arabe acconsentano alla normalizzazione con il pretesto della collaborazione, mentre voci israeliane rifiutino l'annessione della Cisgiordania e si pronuncino contro il razzismo sionista a favore di uno Stato palestinese indipendente. Sito web Forum for Regional Thinking. Artisti ed intellettuali firmano una lettera contro la definizione di antisemitismo fornita dalla IHRA perché nega i diritti del popolo palestinese. Torniamo adesso a parlare dell'iniziativa apparsa su The Guardian perché la lotta contro l'antisemitismo non debba essere trasformata in una strategia per delegittimare la lotta contro l'oppressione dei palestinesi, la negazione dei loro diritti e la continua occupazione della loro terra, a cui hanno aderito molti nomi della cultura internazionale, anche ebraica. Su questo terreno si sono scontrati appunto l'International Holocaust Remembrance Alliance, sigla appunto IHRA, e la più importante organizzazione israeliana per i diritti umani, B'Tselem, una ONG che documenta da oltre 30 anni le violazioni dei diritti umani dell'esercito di Israele. Se la prima sostiene che antisemitismo è negare agli ebrei il diritto all'autodeterminazione, sostenendo che l'esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo, per la seconda questa è un'autodeterminazione a senso unico che non tiene in alcun conto la popolazione nativa, occupandone la terra e negandole ogni diritto, sostenendo che non c'è un solo centimetro quadrato nel territorio controllato da Israele in cui un palestinese ed un ebreo siano uguali, perché la legge israeliana li tratta diversamente. L'antisemitismo, concludono, va combattuto sulla base di principi nel quadro del rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. Di Ranieri Salvadorini, Il Fatto Quotidiano, del 14 marzo 2021. Concludendo, uno sguardo sul voto in Palestina. Palestina al voto, così una gerontocrazia al potere distrugge la speranza di cambiamento. Un articolo molto interessante che ci porta all'interno dei giochi di potere dell'attuale presidente dell'autorità palestinese dal 2005, Mahmoud Abbas, che a 85 anni controlla come un dittatore Fatah e anche l'OLP, che fu di Yasser Arafat e che ora è dilaniato da faide interne, mentre i giovani che vorrebbero un cambiamento si ribellano. Il tutto si consuma sotto un regime di occupazione sempre più asfissiante nel mezzo di una pandemia che Abbas non ha saputo gestire e non sa gestire, e con dei legami post-Trump da ristabilire con gli Stati Uniti. Abbas non vuole rinunciare ancora al suo mandato presidenziale, terminato nel 2009 ed esteso per altri 10 anni, anche se è stato segnato da accuse di corruzione e appropriazione indebita. Sembra che i suoi figli abbiano accumulato più di $1 miliardo di beni e pensa addirittura di ricandidarsi. Se Israele sta uccidendo un sogno di libertà e il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese, di certo è stato aiutato da una dirigenza inetta e corrotta che continuerà a fare di tutto per mantenersi in vita. Umberto Di Giovannangeli, Globalist World, del 18/3/2021. Concludiamo ricordando che tutti gli articoli si possono leggere con le rispettive fonti sul sito di Associazione Amicizia Italo-Palestinese. Buona giornata, alla prossima.
سجل انا عربي انا اسم بلا لقب سبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب جذوري قبل ميلاد الزمان رفت وقبل تفتح الحقب. Quella che avete sentito è la poesia di Derwish, Carta d'identità. Eccola in italiano. Scrivi: sono un arabo. Sono un nome senza titolo e resto paziente. In una terra dove tutto vive con impulso di furia. Le mie radici si sono ancorate qua, prima dell'apertura delle ere, anteriormente ai cipressi, agli oliveti dal crescere dell'erba. Scrivi: sono un arabo, dai capelli color carbone e dagli occhi bruni. La mia descrizione: una hakel sulla cufia copre il mio capo e il palmo della mano, duro come la roccia, graffia chi lo oserebbe toccare. Scrivi: sono un arabo, avete rubato la vigna dei miei nonni e la terra che coltivavo insieme ai miei figli, senza lasciare nulla a noi né ai nostri nipoti, se non queste rocce. È forse vero che il vostro Stato prenderà anche queste, come si mormorava.
Buongiorno, oggi siamo in collegamento con Wasim Damash, docente di lingua e letteratura arabe all'Università di Cagliari, e con Bassan Saleh, giornalista che vive da anni in Italia. Con loro parleremo, come preannunciato nell'introduzione della trasmissione, di Mahmoud Darwish, scrittore, giornalista, ma soprattutto sublime poeta palestinese, considerato tra i maggiori poeti in lingua araba. Palestinese dell'Alta Galilea, nella sua opera ha sempre ricordato la bellezza e l'amore nei confronti della sua terra, la lotta per la causa della libertà, l'oppressione degli israeliani. Buongiorno Wasim.
Buongiorno.
E buongiorno Bassan.
Buongiorno.
Vi ringrazio di darci un'altra occasione di parlare di questo grande poeta, di cui vorrei però anche parlare con voi del suo impegno politico, del contributo che ha dato alla causa palestinese come membro del Parlamento dell'Autorità Nazionale Palestinese. Prima di iniziare a parlare con Wasim, dal quale vorrei iniziare, e quindi per introdurre la domanda, prendo a prestito le parole di Elias Sambar, scrittore, poeta, storico e diplomatico palestinese. Darwish non era un ambasciatore del suo paese, ma un poeta slegato dalla nazionalità e dal passaporto. Certamente la Palestina era il suo humus, la terra dove affondava le radici, la sua flora e la sua fauna, la sua musica e le sue nuvole, ma tutto questo non doveva essere il suo limite. Se parla di terra, quella terra è proprio la sua terra. Non si è mai impantanato nelle chiavi di lettura che davano della sua opera. Ecco, per te Wasim, cos'è Darwish?
Come è stato già detto molto più autorevolmente di me, è un grande poeta, prima di tutto e soprattutto e forse unicamente. La poesia per lui è stata sempre il campo di ricerca, il campo di creazione, di creatività, ma anche di elaborazione di idee, di pensiero. È un grande poeta per vari motivi, in quanto è un innovatore della poesia, in quanto conoscitore della poesia e del come fare poesia, ma perché e soprattutto forse è fruibile da tutti, da chi la poesia la gusta, la conosce, e da chi invece, come milioni di uomini e donne che l'hanno ascoltato in forma cantata, da diversi cantanti e l'hanno amato e capito. Quindi, e qui sta la grandezza della sua creatività. Uno che riesce a farsi comprendere da milioni di persone è davvero straordinario. Quindi è una poesia, come dire, molto elevata, allo stesso tempo comprensibile, fruibile. E questo che, per questo è diventato quello che è diventato, un poeta conosciuto, studiato, amato e tradotto in molte lingue, molte non si sa quante in realtà, quelle documentate sono 26, poi ce ne saranno altre che non conosciamo, e sono le lingue più parlate nel mondo. Basti pensare al cinese, allo spagnolo, all'hindi, e già copriamo con queste lingue più di metà dell'umanità. Quindi è un poeta che ha assunto una dimensione enorme, mondiale, esattamente come i grandi poeti del secolo scorso, come Neruda, come García Lorca. È di quella dimensione.
Senti, Wasim, tu hai tradotto le poesie di Darwish, quindi chi meglio di te può dirmi, dato che nella sua poetica, no, si avverte una sonorità, un ritmo, insomma, una musicalità riconosciuta da tutti, ecco, qual è stato il rapporto con la lingua? Dove affonda la sua conoscenza di questa lingua, al quale poi, si riferisce? Nelle sue poesie.
Ma Darwish, come ha più volte detto e affermato, ripetuto, che il suo rapporto con la lingua è un rapporto di lavoro, di studio. Effettivamente sulla lingua ha lavorato tutta la vita, ma in modo costante, continuo, persino nei periodi in cui è stato in carcere negli anni 60, prima di lasciare la Palestina, anche in quei periodi, ricordiamo che lui è stato in carcere ben 5 volte per le sue poesie. Lui lavorava sempre con la poesia perché in almeno 3 di questi periodi di carcerazione. Con lui c'era anche un altro grande poeta, avevano più o meno la stessa età, che è Samih al-Qasim, e parlavano di che cosa parlavano in carcere? Di poesia. Il suo rapporto con la lingua quindi comincia fin da giovane età per motivi, come dire, ambientali. Lui nasce in un territorio dove fino a pochi anni prima c'era una stragrande maggioranza araba, che nel 1948 viene espulsa, e Darwish cresce e va a scuola in una comunità di lingua maggioritaria a livello regionale, a livello globale, perché è una delle lingue più parlate al mondo. Ma lì, in quel territorio, diventa una delle lingue minoritarie. È una cosa buffa, perché ricordiamoci che in quel momento la società israeliana era in via di formazione e si parlavano diverse lingue. E Darwish, frequentando anche le scuole, impara sia l'arabo che l'ebraico, e impara anche, studia altre lingue ovviamente, ma il suo rapporto con la lingua araba è un rapporto di tipo, come dire, viscerale, maternale. Perché? Perché sente che è una lingua che viene repressa, no? Quando va nei paesi arabi, la sua poesia comincia a modificarsi, a cambiare, perché se prima era una poesia di scontro, no? Di confronto continuo, perché l'oppressore ce l'aveva davanti, invece lontano da quel territorio qualcosa comincia a cambiare. Il momento del grande cambiamento, a mio avviso, è dato dal massacro di Tal al-Zaatar nel 1975 o 76. Perché questo? Perché se si nota nella sua produzione dei primi 10 anni, diciamo, mentre era in Palestina, ricorre un aggettivo, no? che usa spesso per descrivere l'oppressore, è il fascista. Questo termine lo ritroviamo usato sempre di meno, però riappare in una poesia intitolata Ahmad al-Zaatar, dando un nome comune a una persona comune, e lì, anche lì, riappare. Lo stesso termine ritornerà anni dopo il massacro di Sabra e Chatila. Quindi lui qui vede la complessità dell'oppressione. L'oppressione non ha un solo volto, ne ha tanti volti, e lui comincia a cogliere, anzi coglie veramente, molti dei volti dell'oppressione, e la sua dimensione, o la dimensione della sua poetica, assume una vastità straordinaria. Non riguarda più un... Certo, la Palestina è nel suo sangue, è la sua anima, è la sua poesia, è tutto, ma non è più limitata a un territorio o a una comunità umana, e riguarda tutta l'umanità, e riguarda tutti i territori, fino ad arrivare a composizioni come L'Indiano, no? Il penultimo discorso del Pelle Rossa, intitolata così, dove descrive il genocidio, no, dei nativi americani, ma come se parlasse non solo dei nativi americani, dei palestinesi, ma anche di molti altri che sono stati continuano ad essere massacrati. Allora, il rapporto con la lingua parte da un rapporto materno, chiamiamolo così, per diventare un qualcosa di universale, no? E questa è la lingua che usa, è una lingua che ha una radice antica, ma è estremamente moderna, e questa modifica anche le forme che lui usa e che inventa. E quindi è un mondo, la sua opera è un mondo tutto da indagare.
E interrompiamo adesso per un breve stacco, non musicale questa volta, ma per farvi ascoltare la sonorità, il ritmo appunto della poesia di Darwish, letta da Bushra, dei giovani palestinesi d'Italia.
وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك لا تنسى من يطلب السلام وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك كل ليتني شمعة في الظلام. Questa era Pensa agli altri di Derwish, in italiano è Mentre prepari la tua colazione pensa agli altri. Non dimenticare il cibo delle colombe. Mentre fai le tue guerre, pensa agli altri. Non dimenticare coloro che chiedono la pace. Mentre paghi la bolletta dell'acqua, pensa agli altri. Coloro che sorseggiano le nuvole. Mentre stai per tornare a casa, casa tua, pensa agli altri. Non dimenticare il popolo delle tende. Mentre dormi contando i pianeti, pensa agli altri, coloro che non trovano un posto dove dormire, mentre liberi te stesso con le metafore. Pensa agli altri, coloro che hanno perso il diritto di parlare, mentre pensi agli altri, quelli lontani. Pensa a te stesso e di, magari fossi una candela nel buio.
Allora, riprendiamo la nostra conversazione e questa volta con Bassam. Con te, Bassam, vorrei parlare di Darwish come uomo impegnato sul terreno della politica. Che importanza ha avuto, quale contributo alla causa palestinese ha dato la sua presenza nell'autorità nazionale palestinese?
Vabbè, prima di tutto Darwish anche come poeta, il suo nome già era sparso in tutto il mondo, quindi era ben conosciuto anche nel mondo palestinese, politico palestinese intendo, strettamente palestinese. Quando lui è andato a Beirut dopo l'esilio al Cairo, ha deciso di andare a Beirut e là entra in contatto diretto con i palestinesi che vivono in esilio, vivono nei campi profughi, con la politica palestinese, con la leadership, con anche quella libanese, insomma, era abbastanza conosciuto in quell'ambiente. E entra subito a far parte anche del centro di ricerche palestinesi, uno dei centri più importanti a livello che ha prodotto un sacco di libri, di documenti sulla questione palestinese, che Israele nell'82 ha distrutto, proprio l'ha bombardato per cancellare tutto ciò che è cultura palestinese. Entra poi a far parte del comitato esecutivo dell'ONU, dopo il Beirut, andato a Tunisi, Siria, poi Tunisia, e là è entrato anche a far parte del direttivo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, ed ha fatto anche prima di questo, nel 74, a quanto ne sappiamo noi, lui ha messo l'ultimo puntini sulle i, insomma, del discorso di Arafat all'ONU. E lo stesso ha fatto nell'88, quando ha scritto proprio lui la dichiarazione di indipendenza della Palestina, letta da Arafat dopo, ha avuto il consenso di tutti, insomma, dei palestinesi che erano presenti. E in quello vede anche la profondità politica, perché quando scrive il diritto naturale, legale, storico dei palestinesi in Palestina, il loro diritto anche avere il diritto all'autodeterminazione e creare il loro stato palestinese. In tutto questo, vede quanto la profondità politica che ce l'ha dentro e quanto ha, il discorso di Arafat all'ONU è stato uno dei documenti più importanti pubblicamente in Italia, l'hanno ascoltato in tutto il mondo, come la dichiarazione dell'indipendenza. E queste due, malgrado tutto quello che ha scritto Darwish, il diritto all'autodeterminazione, lo Stato, eccetera, eccetera, quando dopo gli accordi di Oslo ha rifiutato gli accordi di Oslo, non li ha accettati, perché non vedeva in quelli il momento giusto per creare uno Stato palestinese. E quando Arafat ha proposto anche di avere un ministero dentro il ministro, ha rifiutato, e fu forse l'unico palestinese che ha rifiutato un incarico del genere, perché normalmente non succede che uno dice no a un posto così importante. E questo ha dato una grande lezione a tutti i palestinesi, insomma, non dico a me come uno, non sono molto giovane, ma a tanti giovani palestinesi, a prenderlo come esempio. Quando uno dice questa cosa non mi piace, non mi piace, non la faccio, e con tutto ha continuato con il suo lavoro poetico, insomma, nella sua poesia, che Wassim l'altro giorno, in tre giorni che sta facendo tutta la storia di Darwish, penso che ci ha fatto anche per noi un bel lavoro. E questo è l'esempio che bisogna dare. Cioè, quando tu parli della Palestina, non parli della Palestina perché è quel pezzo di territorio che noi stiamo lottando per averlo, ma parlare della Palestina come un punto mondiale, internazionale. La sofferenza dei palestinesi non è differenza di quello o di quell'altro. E quindi l'unità delle lotte, dell'antifascismo, dell'antisionismo, contro la repressione, tutto questo lo trovi anche nella poesia, anche nella politica. E lui in questo l'ha rappresentata in modo, credo, eccellente per i palestinesi, al punto che tutti noi fino adesso lo ricordiamo con amore, perché a dire la verità, io le prime poesie che ho letto scrivi sono un arabo, perché lui in quel momento gli serviva dire sono arabo, quando la Palestina era già occupata dagli israeliani, dire che sono un arabo era un'accusa, una condanna, e quindi è stato incarcerato anche per le sue poesie. E questo l'ha portato fuori anche i suoi contatti con il mondo palestinese, aveva amici in tutte le organizzazioni palestinesi. Tutti hanno rispetto per lui, come Hassan Kanafani, come Kamal Nasser, un altro palestinese poeta, scrittore, che è stato assassinato dagli israeliani nel 72. Quindi c'è, questa è l'elite culturale palestinese, si può dire che è stata rappresentata veramente da Mahmoud Darwish. E chi non ha questo anche a livello politico, e la prende come esempio in tutte, anche le poesie possono essere un programma politico in sé, ogni poesia, insomma, si può capirla in questo senso. E in questo ha dato tantissimo la lapide di Arafat al mausoleo di Arafat a Ramallah. C'è una bellissima poesia scritta di Mahmoud Darwish elogiando Arafat: tu sei parte della nostra storia. Questa è una, che tutti quelli che vanno la vedono, quindi sanno chi è Mahmoud Darwish. E il mausoleo, come è stato anche onorato Mahmoud Darwish da tutti i palestinesi, il suo mausoleo a Ramallah è una cosa bellissima da vedere, che ho avuto l'occasione di vederla, la prima versione, cioè poi la seconda è stata rinnovata ancora, è molto più bella di quello che era. E questo Mahmoud Darwish per noi è il politico che sempre ha fatto per la Palestina.
Senti, ma un dubbio, la sua poesia è stata secondo te in qualche modo strumentalizzata dalla politica?
No, perché è stata strumentalizzata? Usata, certo, e va usata per, cioè, tante canzoni, dicevo, scrivi sono un arabo, la mia carta, cioè, è stata una canzone che non c'è un palestinese che non l'ha cantata, non la, ce l'abbiamo a memoria. Come l'ultima sua, insomma, prima di morire, quando scrive questa terra, adesso non voglio, Wassim poi mi mena, insomma, della traduzione, quando dice questa terra merita proprio di vivere, perché è la signora delle terre. Allora, queste sono cose che stiamo tutti cantandola, però mettendola in pratica politica, nel senso di io non vado a lottare per qualsiasi pezzo, quella è la Palestina mia, che lui ha dato tutta la sua vita per quella Palestina, quindi le poesie sue vengono sparse fra tutti i palestinesi che li conoscono. E questo è il fatto che l'ha fatto diventare anche oltre i palestinesi, a livello mondiale, insomma, quando parla di Darwish, parla della Palestina. E questo i premi che ha avuto, dal premio Lenin al premio Mediterraneo, tanti premi. Questo, io l'altro giorno parlavo con l'ambasciatore palestinese in Cina, si raccontava la storia, come è stata tradotta la sua poesia in cinese, tutto il meccanismo, come sono arrivati, che un ragazzo cinese che parla l'arabo vuole tradurlo, e ha tradotto un bel po' delle opere di Darwish in cinese. Quindi questo a noi, cioè, fino adesso, cioè, dove vai, parli di Darwish, parli di cultura, parli di Darwish, come parli di Ghassan Karmali, come tutti gli altri. Però Darwish è stato il top dei palestinesi, che ci ha dato questo coraggio, insomma, a parlare anche della cultura, perché non basta parlare della politica della sofferenza, ma metterla anche in poesia diventa molto più efficace quando parli della questione palestinese, quando parli del carcere, parli di quello o quell'altro. Mahmoud Darwish ha rappresentato anche questo per noi.
Certo, tutte le poesie sul senso dell'esilio, veramente straordinarie e toccanti. Allora, e per finire questa conversazione con voi, una domanda che rivolgo a entrambi. Qual è secondo voi l'eredità che Darwish ci ha lasciato? Vuoi continuare a rispondere te, Bassam, e poi sentiamo Wasima?
L'eredità è quello che vediamo davanti a noi, che tutto il mondo se lo ricorda, l'eredità culturale, insomma, poesia e politica. E quello che ci ha lasciato è un'eredità molto importante, che noi dobbiamo tenerla e continuare su quella strada finché arriverà. Speriamo che ci sarà, e ci saranno altri poeti palestinesi che avranno anche lo stesso ruolo di Darwish, non come lui, ma avranno un ruolo importante, che sia un patrimonio culturale a livello nazionale palestinese, ma a livello mondiale, perché facciamo parte anche noi della cultura e della civiltà mondiale, non siamo lontani da quello. Quello che producono i palestinesi fa parte anche di quello che ha prodotto Neruda, come quello che hanno prodotto tanti poeti italiani, che rimarranno nella storia, verranno insegnate domani nelle nostre scuole, ai nostri studenti, ai nostri figli. Bisogna insegnarlo questo, per mantenere questo tipo di eredità, perché non è solo di Darwish, lui non ha lasciato niente dietro a lui, ma ha lasciato una grande eredità che ogni palestinese deve sentire sua e portarla avanti.
Bene, Wasim.
Beh, la sua eredità è, oltre a quella morale, è la sua opera letteraria, estremamente importante, estremamente interessante. È importante perché ha dato alla poesia araba nuove forme e una veste ancora più moderna, perché tratta di temi sociali, di temi politici, perché tratta argomenti che interessano a milioni di persone. Non è la riflessione solitaria sui massimi sistemi, no? È una riflessione continua sui problemi della vita, della quotidianità. E sono rari questi grandi poeti che appunto parlano della gente, del popolo, della sofferenza, ma anche delle gioie, no? Che la vita quotidiana, la vita di tutti ci riserva. Sono i Neruda, sono i Nazem Hikmet, sono i García Lorca, sono i grandi nomi. E Darwish è uno di questi. Quindi abbiamo un'opera enorme, immensa, perché da grande lavoratore qual era, lui ha prodotto molto. Ha prodotto 25 raccolte di poesia, di cui almeno 20 sono quelle siglate da lui in modo definitivo, ha prodotto 5 libri di prosa e una grande quantità di articoli, di studi, di saggi sulla letteratura, ma anche sul rapporto tra letteratura e lotta popolare, tra il rapporto tra letteratura e politica in generale. Ha scritto anche del calcio, era un sostenitore del Real Madrid e aveva una rubrica sul Paese, sul giornale, dove scriveva del... Quindi ha scritto una grande quantità di articoli che aspettano di essere raccolti in qualche modo. Non sarà facile, è difficile, perché sono apparsi su vari giornali in varie lingue, eccetera. E questa è e poi c'è la sua eredità morale, alla quale Bassama ha accennato, dicendo che è da esempio. Certo, la sua dimensione morale è stata così importante, no? E così interessante, perché nella sua ricerca del bello, no? Si rifletteva in tutto, non solo nella scrittura, ma anche nel modo in cui parlava, con cui camminava, con cui gesticolava. Quindi c'è una ricerca della bellezza che non è solo della poesia, è della persona. Ecco, qui c'è un esempio per tutti. E questa fa parte del suo lavoro, del patrimonio che ci lascia.
Bene, e ringraziando Wasim e Bassan di aver partecipato a questa nostra trasmissione, ascoltiamo adesso dalla voce sempre di Bushra dei Giovani Palestinesi d'Italia la lettura sia in arabo che in italiano di un'altra poesia di Darwish. Arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Grazie.
Concludiamo con un'altra poesia di Darwish dal titolo Innamorato dalla Palestina. عيونك شوكة في القلب توجعني وأعبدها وأحميها من الريح وأغمضها وراء الليل والأوجاع أغمضها فيشعل جرحها ضوء المصابيح ويجعل حاضري غدها أعز علي من روحي. I tuoi occhi sono una spina nel cuore. Lacerano, ma li adoro. Li proteggo dal vento e li conficco nella notte e nel dolore. Così la sua ferita illumina le stelle, trasforma il presente in futuro, più caro della mia anima. Dimentico qualche tempo dopo, quando i nostri occhi si incontrarono, che una volta eravamo insieme, dietro il cancello. Le tue parole erano una canzone che io tentavo di cantare ancora, ma la tribolazione si era posata sulle fiorenti labbra. Le tue parole, come la rondine, volarono via da casa mia, volarono anche la nostra porta e la soglia autunnale inseguendo te, dove si dirigono le passioni. I nostri specchi si sono infranti, la tristezza ha compiuto 2000 anni. Abbiamo raccolto le schegge del suono e abbiamo imparato a piangere la patria. La pianteremo insieme, nel petto di una chitarra. La suoneremo sui tetti della diaspora, alla luna sfigurata e dai sassi. Ma ho dimenticato, o tu dalla voce sconosciuta, ho dimenticato. È stata la tua partenza ad arrugginire la chitarra. O è stato il mio silenzio? Ti ho vista ieri, al porto viaggiatore senza provviste, senza famiglia. Sono corso da te come un orfano, chiedendo alla saggezza degli antenati. Perché trascinare il giardino verde in prigione, in esilio, verso il porto se rimane malgrado il viaggio? l'odore del sale e dello struggimento sempreverde. Ho scritto sulla mia agenda: amo l'arancio e odio il porto. Ho aggiunto sulla mia agenda: al porto mi fermai. La vita era con gli occhi d'inverno, avevamo le bucce dell'arancio dietro di me. La sabbia era infinita. Giuro, tesserò per te un fazzoletto di ciglia. Scolpirò poesia per i tuoi occhi. Con parole più dolci del miele scriverò: sei palestinese e lo rimarrai. Palestinesi sono i tuoi occhi, il tuo tatuaggio. Palestinesi sono il tuo nome, i tuoi sogni, i tuoi pensieri e il tuo fazzoletto. Palestinesi sono i tuoi piedi, la tua forma, le tue parole e la tua voce. Palestinese vivi, palestinese morirai.
Incontro a Bir, un insegnante della scuola di arabo Al-Shurukh, l'Alba, una scuola nata a seguito di un progetto del comune di Firenze nel quartiere 1. Ciao Abir, ricordare il compleanno di Mahmoud Darwish è un'occasione per tutti per leggere o rileggere alcune sue poesie o i suoi libri in prosa.
Buongiorno, buongiorno carissima Gianna, buongiorno a tutti l'ascoltatore. Vi ringrazio, innanzitutto vi ringrazio due volte. La prima per questo invito e la seconda per festeggiare il compleanno del famosissimo, bellissimo poeta Mahmoud Darwish. Sono Abir Said, egiziana, italiana, scrittrice, accademica, e faccio anche libri per l'infanzia. Ho fatto la prima laurea all'Università del Cairo, Egitto, e la seconda laurea all'Università di Firenze. Frattempo ho fatto anche gli aggiornamenti in Pegaso e ho studiato alta formazione, cultura di base, pedagogia generale, scienza dell'educazione dell'infanzia tramite l'Università di Firenze, e mi piace molto essere con voi oggi per parlare di Mahmoud Darwish. Devo dire che sono molto d'accordo con te per quanto riguarda l'occasione di leggere e di rileggere Mahmoud Darwish per quelli che non ha ancora conosciuto e quelli che non ha ancora letto Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish perché? Perché Mahmoud Darwish è un patrimonio culturale. Mahmoud Darwish ha lottato tramite la parola. Mahmoud Darwish è portato tra le pagine, tramite le lettere, l'identità di un popolo, quale ha dato anche, ha spiegato, ha presentato la forza di usare la parola. Conserva la parola, racconta la parola, dà un aspetto, dà la parola è la ricchezza della vita umana, e la parola anche un'arma, ma l'arma più bella. Magari tutti possiamo usare la parola come un'arma in un mondo dove l'armi parlano più della parola, più del dialogo, più del discorso.
Abir, tu sei un insegnante di arabo in una scuola pubblica e il sabato pomeriggio fai lezione a ragazzi e bambini delle famiglie di lingua araba che vivono e lavorano a Firenze. Raccontaci intanto come avete fatto lezione in questo periodo di pandemia del Covid-19.
Sì, infatti, sono insegnante di lingua araba per bambini grandi, piccoli e grandi, anche per adulti. Come sai te, i bambini che abbiamo avuto per tanti anni questa occasione di insegnare ai nostri figli la lingua araba tramite questa scuola, diciamo, regalata o dal comune il sabato, per fare questo ruolo dell'insegnamento di lingua e cultura araba. Questa scuola, io sono stata, diciamo, 15 anni che faccio la volontaria, ero anche tra i fondatori di questa iniziativa. ma devo dire che abbiamo avuto tanti bambini, bambini di origine araba e anche bambini italiani che magari i genitori italiani hanno pensato di allargare la conoscenza, di allargare il linguaggio dei loro figli, quindi ci hanno mandato alla nostra scuola di arabo. Però con questa emergenza, purtroppo, come è successo a tutte le scuole italiane, la nostra scuola già chiusa con questa ordinanza della pandemia coronavirus. E non sappiamo, speriamo che la situazione torna normale, finisce questa pandemia, che così possiamo aprire una nuova pagina e possiamo anche allargare questa diciamo punti di conoscenza, punti di baci, di conoscere l'altro, di convivere con l'altro. Miei studenti erano di tutte le età, piccoli, grandi, però in quel caso bisogna dividerli secondo il livello, perché un bambino può avere 6 anni ma parla perché ha il padre o la madre o tutti e due i genitori che parlano l'arabo. E può anche che un ragazzo di 19 anni che ha la mamma italiana e il padre arabo, e bisogna iniziare dalla base, dal primo livello. Quindi noi mettiamo in considerazione questo e facciamo questa divisione secondo il livello e anche secondo l'età, per mettere i bambini insieme a divertirsi, a giocare. Io sinceramente ho visto bambini di tutto il mondo, brasiliani, libanesi, anche italiani, che divertono molto con i bambini arabi. La radio con una poesia araba, i bambini vengono attirati molto alla cultura dell'altro.
I tuoi alunni durante la settimana frequentano le scuole italiane. Come hanno conosciuto Mahmoud Darwish? Ne hanno mai sentito parlare nelle classi italiane? Lo conoscono solo tramite le loro famiglie o anche quando tu insegni loro alla scuola di arabo?
Sì, infatti l'idea che i bambini hanno conosciuto Mahmoud Darwish o lo conoscono è un'idea un po' diciamo complicata, perché dipende molto molto dell'ambito familiare, la cultura della famiglia stessa. Ti faccio un piccolo esempio. I bambini italiani non è detto che sanno tutti i poeti, tutti gli scrittori, anche i ragazzi italiani. Se magari tu lanci il nome di un scrittore o un poeta, anche se molto famoso, trovi alcuni che dicono: ah, non lo sappiamo, non lo conosciamo questo poeta. E quindi i genitori sono responsabili, anche non solo la scuola. I genitori sono molto responsabili di insegnare ai loro figli il valore tramite la lettura. Quando, per esempio, i genitori sono sensibili alla letteratura, aperti alla letteratura, possono aprire queste finestre sulle poesie, sull'arte, sulle origini, per i loro figli. Trovi già qualche bambino che conosce Mahmoud Darwish, oppure anche un ragazzo grande che ha imparato alcune frasi di Mahmoud Darwish. Ma come insegnante, nell'ambito dell'insegnamento, guardare i bambini bilingui che hanno doppia cultura, vederli, io penso che una necessità, davvero una necessità, dargli anche un po' di informazioni sulla loro base, sulla loro cultura originale e anche la loro identità, perché questi bambini sono nati qua in Italia e imparano e studiano e giocano tutto il giorno con bambini italiani. Questa si chiama integrazione, ma l'integrazione sana che vogliamo integrare, far integrare questi bambini, farli diventare un membro sano della società senza fargli anche perdere la loro identità, perché loro già hanno identità. Questo è molto importante. Quindi è importante anche per la loro salute fisica e psicologica darle questo spazio riempito della loro bella cultura, loro bella identità, il valore, il simboli. Mahmoud Darwish per noi è un simbolo, un grande simbolo, che sia riuscita, nonostante l'occupazione, nonostante quello che è successo a Palestina, ma Mahmoud Darwish si è riuscito a insegnare il popolo, insegnare il mondo come può lottare con la parola, come può usare la parola al posto dell'arma. E spero che viene un giorno, che viene un giorno che possiamo vedere tutto il mondo parla insieme con la parola, con la poesia, con la musica, con l'arte e non con l'arma, perché ora, oggigiorno, l'arma, le bombe, le guerre sono la lingua di questo mondo e quello che non vogliamo noi. Spero che viene un giorno che noi sentiamo raccontare su guerre solo nei libri, non sentire le guerre giorni e notti. Sia la scuola sia la famiglia hanno questo ruolo fondamentale di insegnare i loro figli e simboli importanti, il valore importante.
Nel 2018 un'artista egiziana, Sarar Abdallah, ha deciso di trasformare le parole e le poesie di Darwish in immagini. Tra queste ci sono «Pensa agli altri», «Il pane di mia madre», «Così parlò l'albero dimenticato», usciti nel 2018 per l'editrice Tanmia, creando così una connessione tra le linee e i colori del disegno e la narrazione poetica. Lo scopo è avvicinare i piccoli lettori alla poesia e alla conoscenza delle opere di uno dei poeti più noti del mondo arabo. Che cosa ne pensi, Abir, di questa iniziativa editoriale? È un'idea interessante che si potrebbe replicare anche per l'editoria italiana, per far conoscere questo grande poeta e scrittore, e magari pubblicando dei libri con il testo a fronte e in lingua araba?
Su questa domanda proprio è una domanda molto importante. Devo dire che cambiare le poesie e trasformarli come un progetto per l'infanzia è una cosa molto importante. E io come Abir ho anche pensato a questo nella mia iniziativa e il mio progetto è quello presentato quando studiavo cultura di Baci all'Università di Firenze. Ho fatto i racconti della nonna, araba per bambini piccoli. Ho scritto i libri o le storie in doppia lingua per bambini bilingue, in quale il bambino arabo può leggere sia in lingua italiana e in lingua araba, e anche il bambino italiano può leggere quello che c'ha l'altro. Cosa dici? Cosa racconta la nonna di questo altro seduto sul banco vicino? Quindi l'idea è molto eccellente, molto importante e molto interessante per lo sviluppo e per l'integrazione del bambino e dei bambini, visto che stiamo vivendo ora in un mondo interculturale. E questo bambino che è seduto al banco vicino a te non è il tuo nemico, ma un bambino nato e cresciuto e continua a crescere sul territorio italiano. Quindi bisogna conoscerlo, considerare la sua conoscenza, la sua diversità come una ricchezza. E considerare che lui ti apre un mondo diverso che ti arricchisci. E quindi sono d'accordissimo con questa iniziativa di trasformare le poesie di Mahmoud Darwish a libri per bambini e mi hai dato l'idea, quindi mi impegno anch'io a fare qualcosa mia con la mia specialità, è molto bello. Poi ti devo dire anche che queste poesie, come quando tu senti Fakir Bighayrak, pensa all'altri, pensa all'altri mentre prepari la tua colazione. E questa, al di là di una poesia normale, questo è un valore, Gianna, un valore che invita i bambini a pensare all'altro che sta morendo di fame in un altro mondo. Questi sono valori fondamentali. Fakir bighayrik, Fakir ahennu ila khubz ummi. Che cosa è ummi? Ummi in lingua araba vuol dire madre, quindi sento la nostalgia del pane della mia mamma. È un valore, la mamma è la vita. Bisogna imparare a amare la mamma, proteggere la mamma, conoscere la mamma come un valore. La mamma e la natura. L'altra terza poesia che mi aveva recitato è quella di Così parla l'albero dimenticato, e qui Mahmoud Darwish parla del shajara. Il shajara, che cos'è il shajara? Il shajara sarebbe l'albero, e quindi un invito di proteggere l'albero. L'albero che dà la vita, che dà l'ossigeno, che dà il verde, che dà il frutto, l'albero è la vita. Poi da qui, se abbiamo ascoltato questo tanti anni fa, ora noi tutti vediamo che il mondo sta pagando molto caro con la pandemia e quello che ha fatto alla natura. L'essere umano ha distrutto la natura, quindi io sono d'accordissimo con questi valori. Io sono d'accordissimo e ho detto tante volte che per cambiare questo mondo bisogna tornare all'infanzia. Bisogna iniziare dall'infanzia. Quando Mahmoud Darwish dice Ahennu ila khubz ummi, qui insegna ai bambini a amare e proteggere la mamma, la natura, di insegnare ai bambini il valore, che sono valori fondamentali per tutta l'umanità, e anche concentrare sulle poesie del poeta molto importante, che hanno arricchito il mondo con la loro poesia, con la loro parole come Mahmoud Darwish.
Terminiamo questa trasmissione mandando in onda un'ultima poesia di Mahmoud Darwish, Ummi, madre mia, letta e tradotta da Abir con il sottofondo musicale di Marcel Khalife, ricordando che nel mondo arabo proprio in questi giorni si celebra la festa della mamma. E con questo vi salutiamo. E vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Inshallah!
خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي وتكبر وتكبر في الطفولة يوما يوما على صدر يومي أهنو أهنو. Nostalgia del pane di mia madre, del caffè di mia madre, della carezza di mia madre. Oh, nostalgia. وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي وأعشق عمري وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل أخجل من دمع أمي. خذيني خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهبك وغطي عظامي وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبيك. Cresce, cresce l'infanzia in me e mi innamorò della vita che dovessi morire avrai vergogna, che dovessi morire avrai vergogna. خذيني خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهدبك خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهدبك وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبيك وشدي وساقي بخصلة شعر بخيط يلوح في جيل ثوبك. عساني أصير إلها إذا ما لمست أمي.